Ave Maria e pace e bene, amici carissimi, ben ritrovati a tutti voi anche oggi per questo nostro appuntamento quotidiano. Stiamo parlando di rivelazione, stiamo dando alcuni concetti generali su questo tema, la rivelazione, per poi parlare di Bibbia, di tradizione, quindi di ispirazione, di canone, testo, interpretazione del testo biblico. E prima di vedere poi le differenze tra la Bibbia cattolica e le altre traduzioni, diciamo traduzione dei protestanti, dei testimoni di Geova, che vedremo e lo dimostreremo sono delle traduzioni errate che naturalmente non corrispondono ai testi originali. Bene, ma ripeto, un po' alla volta ci introdurremo in questo argomento applicando, come facciamo sempre, il principio della gradualità. Stiamo parlando di rivelazione, quindi di rivelazione soprannaturale. Cerchiamo di capire perché è possibile la rivelazione soprannaturale. Rivelazione soprannaturale che abbiamo così definito prendendo spunto dai numeri 50 e 69 del Catechismo della Chiesa Cattolica, per rivelazione soprannaturale si intende che per una decisione del tutto libera Dio si è rivelato all'uomo, comunicandogli gradualmente il suo mistero attraverso eventi e parole intimamente connessi tra di loro. E per esempio, ecco, abbiamo fatto due esempi, non so, attraverso l'evento della liberazione degli ebrei dalla schiavitù egiziana, Dio rivela se stesso, rivela la sua misericordia, rivela la sua bontà, rivela la sua potenza, eccetera. E Dio rivela se stesso anche sul Sinai, cioè quando parla a Mosè e gli dona le tavole della legge. Vediamo ora perché, ecco, è possibile la rivelazione soprannaturale. È possibile perché, come leggiamo nel Catechismo della Chiesa Cattolica numero 101, nella condiscendenza della sua bontà, Dio, per rivelarsi agli uomini, parla loro in parole umane. Le parole di Dio, infatti, espresse con lingue umane, si sono fatte simili al linguaggio degli uomini, come già il Verbo dell'Eterno Padre, avendo assunto le debolezze dell'umana natura, si fece simile agli uomini. Cioè, allora in poche parole, è possibile innanzitutto la rivelazione soprannaturale perché Dio si serve del linguaggio umano per comunicare con l'uomo. Ecco, questo è un primo punto. Ma ancora, perché diciamo, è possibile la rivelazione soprannaturale? Oltre, ripeto, per questo primo motivo, cioè perché Dio utilizza il linguaggio umano per comunicare con l'uomo. Leggiamo ancora nel Catechismo numero 52. Dio che abita una luce inaccessibile vuole comunicare la propria vita divina agli uomini da lui liberamente creati, per farne figli adottivi nel suo unico figlio. Rivelando se stesso, Dio vuole rendere gli uomini capaci di rispondergli, di conoscerlo e di amarlo ben più di quanto sarebbero capaci da se stessi. Allora, perché dunque è possibile la rivelazione soprannaturale? Per questo motivo, molto semplice, quindi come ci conferma, ripeto, il numero 52 del catechismo che abbiamo letto. Noi sappiamo che gli uomini parlano tra sé, comunicano tra di loro e si comunicano vicendevolmente i propri pensieri. Ma chi ha dato all'uomo questa capacità di comunicare e di ricevere i pensieri? Questa capacità gliel'ha data Dio. Ora, se Dio che ha dato all'uomo questa capacità di comunicare, di ricevere i pensieri degli altri, certamente ha la possibilità di manifestare i propri pensieri. I propri pensieri. Inoltre, Dio, infinito per natura e per scienza, ha certamente qualcosa da comunicare all'uomo. Dio è onnisciente, sa tutto. E certamente ha qualcosa da comunicare all'uomo, il quale l'uomo è un essere finito e non sa tutto, e da solo non potrebbe conoscere. Ecco dunque l'intervento di Dio, ecco dunque la possibilità della rivelazione soprannaturale. Ma Dio è infinito per potenza, cioè come ha creato l'uomo dal nulla, e così può trovare certamente il modo di manifestargli delle verità. Lo può fare immediatamente, lui stesso direttamente o mediatamente, diciamo attraverso dei mediatori, ma certamente può comunicare. E l'uomo è un essere intelligente, quindi ha la capacità di comprendere almeno sotto qualche aspetto, tutto quello che Dio gli manifesta. Dunque, le verità rivelate, ecco che cosa Dio ha comunicato all'uomo, non sono e non possono essere assurde, cioè non si oppongono alla ragione, proprio perché è possibile la rivelazione soprannaturale. Ecco, questo dunque è un concetto importante, ecco, da tenere presente. Ma possiamo, direi, visto che abbiamo visto la possibilità della rivelazione soprannaturale, ne possiamo certamente provare, dimostrare anche la convenienza della rivelazione soprannaturale, oltre che possibile, era anche conveniente. E vediamo subito, ci dà questa risposta sempre il Catechismo della Chiesa Cattolica numero 68. E ci dice: per amore Dio si è rivelato e si è donato all'uomo. Egli offre così una risposta definitiva e sovrabbondante agli interrogativi che l'uomo si pone sul senso e sul fine della propria vita. Ecco, allora innanzitutto, ecco, con la rivelazione Dio dimostra all'uomo il suo infinito amore, perché con la rivelazione l'uomo si degna, cioè Dio si degna di parlare all'uomo e quindi giunge a donargli il suo divin figlio Gesù, che è la pienezza della rivelazione. Ma per l'uomo, come abbiamo letto qui in questo numero del Catechismo, numero 68, la rivelazione è un grande vantaggio, quindi ecco perché è conveniente, perché la sua intelligenza viene arricchita di nuove verità che non sapeva, che non poteva conoscere. È molto importante questo. La sua volontà è indirizzata sulla via più sicura per ritornare a Dio, e il suo cuore maggiormente spinto ad amarlo. Ecco perché allora c'è questo triplice vantaggio, questa triplice convenienza della rivelazione soprannaturale. Perché, primo, ripeto, l'intelligenza dell'uomo viene arricchita di nuove verità. L'intelligenza dell'uomo è aiutata a conoscere le verità, e ne conosce di nuove verità. Secondo, la sua volontà è indirizzata maggiormente sulla via del bene, che è la via retta, la via per ritornare a Dio, e anche il cuore, gli affetti, ecco, sono tutti orientati a Dio. Questo, diciamo, ecco, questa triplice convenienza della rivelazione soprannaturale. Ma oltre che possibile, oltre che conveniente, noi diciamo che la rivelazione soprannaturale è anche necessaria. Ecco, perché è necessaria la rivelazione soprannaturale? Leggiamo nel Catechismo della Chiesa Cattolica numero 38. l'uomo ha bisogno di essere illuminato dalla rivelazione di Dio, non soltanto su ciò che supera la sua comprensione, ma anche sulle verità religiose e morali che di per sé non sono inaccessibili alla ragione, affinché nella presente condizione del genere umano possano essere conosciute da tutti senza difficoltà, con ferma certezza e senza mescolanza di errore. Cioè che cosa? Ecco, la Chiesa dunque afferma la necessità della rivelazione soprannaturale da un doppio punto di vista. Un punto di vista morale, cioè, ecco appunto, si parla di necessità morale della rivelazione. In particolare si parla di necessità morale per le verità religiose di ordine naturale. Facciamo un esempio, ecco, la dimostrazione dell'esistenza di Dio, la dimostrazione dell'immortalità dell'anima. Sono delle mete, diciamo, accessibili anche alla ragione. Allora, vedete, in questo caso si parla di necessità morale, non assoluta. Cioè, la rivelazione, in questo caso, viene in aiuto dell'uomo, ma non per dargli una capacità di cui sia privo, cioè quindi non per dargli qualcosa che non abbia, ma per guidarlo, per aiutarlo, per sostenerlo nella sua ricerca razionale intorno a queste verità. Aiutarlo, capite? Quindi è un aiuto, è un aiuto. Ecco, Dio diede ai nostri progenitori, Adamo ed Eva, un'intelligenza perfetta, per cui potevano apprendere, potevano conoscere con grande sicurezza e facilità queste verità naturali, di per sé accessibili alla ragione. Inoltre, diede loro direttamente il dono della scienza, ecco, la scienza infusa, per cui, oltre le verità soprannaturali, conoscevano anche molte verità naturali, cioè senza bisogno di impararle, di apprenderle con lo studio e l'osservazione. Ecco, il dono della scienza infusa. Adamo dimostrò la sua grande scienza infusa e acquisita quando Dio, come leggiamo nel libro della Genesi, capitolo 2, versetto 20, gli fece vedere tutti gli animali della terra e ne comprese subito la natura, gli uffici, le attitudini, le proprietà, capì subito chi erano, e impose loro il nome conveniente. Vedendo Eva per la prima volta, le impose pure il nome conveniente e ne comprese subito la missione sublime. Questo appunto fa pensare, dimostra che Adamo aveva questo grande dono, la scienza infusa. Dunque, necessità morale. Ma parliamo anche di una necessità assoluta della rivelazione soprannaturale, in questo caso per le verità di ordine soprannaturale, cioè di quelle verità tali da superare la possibilità di una conoscenza razionale. Cioè, se Dio non ce le rivelava, non potevamo conoscerle. Per farvi alcuni esempi, il mistero della Santissima Trinità, il mistero dell'Incarnazione, il mistero della maternità virginale di Maria. Ecco, sono alcuni esempi. Attenzione, l'incomprensibilità di queste verità rimane anche dopo la rivelazione. Noi possiamo solo, ecco, con la ragione, dimostrare che queste verità non equivalgono all'assurdo, possiamo dimostrare che sono false tutte le obiezioni contrarie, questo sì, ma ripeto, non possiamo darne ma l'incomprensibilità, ecco, rimane. Non possiamo, ripeto, comprenderle razionalmente queste verità. Ci poniamo adesso un'altra domanda, quindi continuiamo in questo nostro studio, analizzando ancora questo tema della rivelazione. Quando Dio ha cominciato a rivelarsi. Ecco, qui potete confrontare i numeri 54 e fino al numero 66 del Catechismo della Chiesa Cattolica. Noi cerchiamo di riassumerne i concetti essenziali. Ma, ripeto, se volete approfondire il discorso, potete confrontare il Catechismo della Chiesa Cattolica, numeri 54, dal numero 54 fino al numero 66. Noi sintetizziamo. Dio ha cominciato la rivelazione di se stesso fin dalla creazione del primo uomo, Adamo, e l'ha conclusa con la morte dell'ultimo degli apostoli, San Giovanni Evangelista, morto circa nell'anno 100 d.C., seguendo, attenzione, le vie della storia. Questo che cosa significa dunque? Allora, la rivelazione quindi è iniziata da Adamo e quindi si è conclusa con la morte di San Giovanni Evangelista, quindi intorno all'anno 100 d.C., percorrendo le vie della storia. Questo che significa? Significa che la rivelazione divina, cioè, ha avuto un tempo ben definito, cioè ha avuto un inizio, ha avuto una fine, quindi ha avuto una sua storia. E durante questo tempo, attenzione, durante questo tempo, Dio ci ha rivelato tutto quello che voleva rivelarci. Ora, il nostro compito, qual è? Consiste solo nel conoscere e nell'accettare la sua manifestazione a noi. Quindi conoscere e accettare la rivelazione divina. Questo dobbiamo fare, amici carissimi. Ma, ripeto, non dobbiamo aspettarci un'altra rivelazione pubblica, come leggiamo nel numero 67 del Catechismo, ossia un'altra rivelazione fatta da Dio alla sua Chiesa, cioè a tutto il suo popolo. No, perché, ripeto, da questo Dio ci ha rivelato tutto quello che voleva rivelarci. Ma attenzione però. Leggiamo sempre nel numero 67 del Catechismo della Chiesa Cattolica. Ecco, si parla cioè delle rivelazioni private. Leggiamo testualmente e poi commentiamo. Ma lungo i secoli ci sono state delle rivelazioni chiamate private, alcune delle quali, attenzione, alcune delle quali riconosciute dall'autorità della Chiesa. Esse non appartengono tuttavia al deposito della fede. Il loro ruolo non è quello di migliorare o di completare la rivelazione definitiva di Cristo, ma di aiutare a viverla più pienamente in una determinata epoca storica. Guidato dal magistero della Chiesa, il senso dei fedeli sa discernere e accogliere ciò che in queste rivelazioni costituisce un appello autentico di Cristo o dei suoi santi alla Chiesa. La fede cristiana non può accettare rivelazioni che pretendono di superare o correggere la rivelazione di cui Cristo è il compimento. È il caso di alcune religioni non cristiane ed anche di alcune recenti sette che si fondano su tali rivelazioni. Ecco, vi ho voluto citare proprio il numero 67 del Catechismo della Chiesa Cattolica, che ci fa capire qualcosa di importante su questo argomento. Cioè, qui si parla di rivelazioni private. Allora, rivelazioni private sono manifestazioni di Dio a persone private, singole persone, singoli individui o anche dei gruppi di individui, ma private. Cioè, non si tratta di rivelazione, di manifestazione di Dio alla sua Chiesa. Ecco, questa è la differenza. Ci sono state nei secoli passati e certamente ci possono essere. Mentre però la rivelazione pubblica, attenzione, a Dio stesso come garante della sua verità, e quindi e quindi si richiede l'adesione di tutta la Chiesa, si richiede l'adesione di tutta la Chiesa con fede divina. Cioè, qui dobbiamo crederci. Siamo, ecco, non è che diciamo non possiamo credere, dobbiamo credere, perché qui si tratta di verità rivelate, necessarie da credersi per la nostra salvezza. E naturalmente Dio, noi crediamo sulla base dell'autorità divina infallibile. Dio non si inganna e non ci può ingannare. Ma attenzione, le rivelazioni private invece si fondano sulla testimonianza umana di quella persona o di quel gruppo di persone favorite dalla rivelazione. E quindi sono, anche dopo il giudizio favorevole della Chiesa, a cui naturalmente è la Chiesa che poi deve discernere, distinguere le rivelazioni private false da quelle autentiche, è oggetto, cioè richiede, semplice fede umana. Cioè praticamente occorre qui considerare la ragionevolezza, diciamo, della testimonianza umana. Capite? Possono essere, cioè, queste rivelazioni private non credute da chi in coscienza ritiene di avere motivi sufficienti per non credere in quella rivelazione privata. Ecco, naturalmente qui, ripeto, occorre delle forti basi di ragionevolezza. Qui si tratta di testimonianza umana, cioè un uomo di per sé non è infallibile, capite? È chiaro però, se mi trovo di fronte ad argomenti ragionevoli e più che ragionevoli, più che convincenti, è ovvio che poi diventa temerario negare queste rivelazioni private. Capite? Qui. Ecco, le rivelazioni private poi non possono aggiungere nulla alla rivelazione pubblica, cioè devono conformarsi alla rivelazione pubblica. Cioè possono soltanto aiutare a viverla, ecco, in un determinato momento storico. Facciamo un esempio così comprendiamo quello che vogliamo dire. Ad esempio, la Madonna è apparsa a Fatima nel 1917, quindi dal 13 maggio 1917 fino al 13 ottobre 1917. È apparsa ai tre pastorelli, i beati Francesco e Giacinta, e su Lucia di Fatima. È apparsa a loro per rivelare ad essi e attraverso di essi, quindi a tutta l'umanità, che cosa? Beh, fondamentalmente la necessità della preghiera e della penitenza per evitare che le anime vadano all'inferno. Ora, ma attenzione, la necessità della preghiera e della penitenza è insegnamento evangelico, cioè la Madonna non aggiunge nulla al Vangelo, non è un altro Vangelo, ma esorta a osservare il Vangelo in un mondo che lo ha dimenticato. Questo è il punto. Quindi le rivelazioni private di Fatima sono una conferma e un richiamo all'osservanza delle verità evangeliche. Ecco, lo stesso discorso potremmo farlo per Lourdes, per esempio. Capite? Il discorso è lo stesso. Allora, poniamoci adesso un'altra domanda. Quali sono le tappe storiche più importanti di questa unica rivelazione? Le tappe storiche sono così denominate: Antico Testamento, prima tappa storica, Nuovo Testamento, seconda tappa storica. Veniamo alla prima, Antico Testamento. Dio si rivelò all'inizio della storia ai nostri progenitori, come abbiamo detto. Ha parlato loro e dopo la caduta ha promesso loro la salvezza e offerto la sua alleanza, come leggiamo nel Catechismo numero 70. Poi si rivelò a Noè, così ad Abramo, così a Mosè, con i quali strinse un patto di amicizia, un patto di alleanza, promettendo la salvezza per tutti gli uomini. Poi si rivelò ai profeti, per mezzo dei quali, ammonì gli uomini a riconoscerlo come unico Dio, come un padre provvido, come un giusto giudice, e quindi li ammonì a convertirsi, ad abbandonare la via del peccato e rimanere in attesa del Salvatore promesso. Qui potete confrontare i numeri 71 e 72 del Catechismo della Chiesa Cattolica. Ecco, in sintesi abbiamo visto la prima tappa storica. Seconda tappa storica, Nuovo Testamento. Ecco, è la seconda e ultima tappa della rivelazione di Dio. La vita e l'opera di nostro Signore Gesù Cristo, la pienezza della rivelazione, come leggiamo nel numero 73 del Catechismo. Gesù è la manifestazione di Dio visibile, più chiara, sicura. Chiariamo un concetto. Qui la parola testamento è presa nel significato di patto o alleanza, quasi a indicare che questa rivelazione stabilisce le condizioni delle relazioni di Dio con l'uomo, affinché questi, osservandole fedelmente, consegue il fine per cui Dio lo ha chiamato all'esistenza. Cioè, non so se sia chiaro questo concetto. Testamento significa patto, alleanza. Cioè, in effetti, la rivelazione che cosa determina? Determina una alleanza tra Dio e l'uomo. E quindi ogni alleanza implica delle condizioni affinché quell'alleanza non venga meno. Naturalmente è chiaro, è l'uomo. Ecco, perché Dio mantiene, Dio è fedelissimo alle sue promesse. Ma è l'uomo che purtroppo ha dimostrato nel corso della storia della salvezza di non aver sempre osservato questa alleanza. E quindi ecco che Dio stabilisce l'alleanza, Dio determina, cioè delle condizioni, affinché l'uomo, se ecco, le osserva fedelmente, consegue il fine per cui Dio lo ha chiamato all'esistenza, consegue la salvezza. Veniamo a un ultimo punto. Tra Antico e Nuovo Testamento c'è un rapporto di profonda unità. Questo è importante contro un'eresia dei primi secoli, un'eresia di Marcione, che considerava il contrario. Tra Antico e Nuovo Testamento è un rapporto di profonda unità, dovuta a Dio, autore principale dei libri sacri da lui ispirati, e al Cristo, che ne è il soggetto centrale a cui convergono persone, leggi, riti e eventi. Qui potete confrontare i numeri 121 fino a 124, 128 fino a 130. In effetti, è proprio perché Dio è l'autore principale dei libri sacri, ecco perché Antico e Nuovo Testamento si compongono di una serie di libri sacri, libri ispirati da Dio, di cui Dio è l'autore, è proprio perché Cristo è il soggetto centrale a cui convergono tutto, persone, leggi, riti, eventi. Ecco allora che c'è unità. Dunque, a questo punto, amici carissimi, direi che possiamo così concludere la puntata odierna, la puntata odierna di Incontro con la Bibbia. In effetti, ecco, abbiamo cercato, stiamo ancora dando alcuni concetti generali sull'argomento della rivelazione, continueremo a farlo ancora domani e poi entreremo, ecco, parleremo di Bibbia, quindi di ispirazione, canone, testo, eccetera. Noi vi ringraziamo per averci anche oggi così cortesemente seguiti e naturalmente, ecco, vi diamo appuntamento a domani, augurandovi per ora un buon proseguimento con gli altri nostri programmi. Ave Maria e pace e bene.